capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Ciao a tutti, benvenuti al solito appuntamento del giovedì sera con Wanderlust. Qui c'è
tutti.
Davide e poi c'è Gianmarco.
Salve, salve.
E in regia il caro Simone, Simoncello, che si è ormai affezionato a questa regia, non si vuole più staccare. Infatti stiamo dicendo, porta un ospite, fai... No.
Ama stare in regia e meno male, perché penso che io e te potremmo...
No, lui c'ha quattro mani in realtà, no, lui esatto, è alta, bassa, esatto, va, esatto, gira esatto. La testa, al contrario, no, strano. Però, bene, oggi 31 maggio, io sono felice perché sta per iniziare l'estate e...
Dopo ne parleremo, voglia.
Esatto, e sono anche felice perché tra due giorni, cioè sabato, sarà la festa della Repubblica. Chi non è felice?
Ma
quando c'è la
festa
della
Repubblica? Ma sei davvero felice, visto che capita di sabato?
No, però per il significato.
Ti sembra giusto?
Ma io vado di significati. Cioè il significato che la festa Repubblica ha per noi è importante, diciamo, dobbiamo essere tutti felici. Perché? Perché? Ora te lo dico io il perché. Perché il 2 giugno del 1946 è la data del referendum istituzionale, che quindi ha decretato la nascita della Repubblica Italiana. Mm-hmm.
Io invece volevo darti qualche notizia sconcertante sul 31 maggio. Tu lo sai che cosa è successo il 31 maggio del 1278 avanti Cristo? Dovresti sapere. Cioè,
no.
Ramses II viene incoronato faraone in Egitto.
Ah, ma è a quelli che dicono si stava meglio quando c'era Ramses II.
E poi, un po' di tempo dopo, nel 1961, in Sudafrica è nata la Repubblica.
Mamma mia Gianmarco, come al solito sei sempre... Meno male che oggi non dice niente su Liberato, perché...
Oggi non ho notizie salienti su Liberato, mi dispiace.
No, bene, però anche, diciamo, sta arrivando giugno, quindi io devo dire che l'altra parte di me, quella opposta alla felicità, è molto triste. Perché a giugno iniziano i mondiali di calcio, e come tutti ben...
Vogliamo ricordare chi gioca nella prima partita, scandalo?
Russia, Arabia Saudita.
Oh,
e l'Italia non c'è. L'Italia non c'è, non ci sarà, e tutti dobbiamo piangere per questo. Per favore, un secondo di silenzio.
E salutiamo la Padula anche.
Se fai un secondo di silenzio. Uno, ok.
Salutiamo la Padula che ci ha scelto come nazionale.
E poi, invece...
e poi il Perù ha deciso che era l'anno buono per
bene, dai,
i mondiali.
Abbiamo fatto questo recap, un attimo di notizie veloci sul 31 maggio. Però adesso è arrivato il momento dei contatti. Quindi Gianmarco, a te l'onore come al solito, perché
me li faccio tutti?
Sì, tutti tu oggi.
Allora vi ricordo che potete contattarci via mail all'indirizzo wanderlastocchiu@gmail.com. Potete trovarci su Facebook e interagire con noi sulla pagina Wanderlastocchiu. Mettete like. E potete ascoltarci ogni giovedì alle 19 live e in podcast ogni volta che volete su ondequadri.polito.it, la radio istituzionale del Poli.
Bravo Gian, bravo sempre. E oggi invece il nostro ospite che non svegliamo ancora. Che comunque la prima canzone sarà il solito indizio. È andato in un posto particolare, molto caro a noi italiani, perché voci dicono che se andiamo lì possiamo fare tutto quello che vogliamo.
Esatto.
E quindi però
vuoi presentare tu la prossima canzone con la voce sexy?
Canzone Shakira con Rabiosa.
Get that mocha, come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, puppy, you like a mocha, come get a little closer and bite me in la boca. like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca.
Oh, you pop me, feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca.
Rabiosa, rabiosa. Come closer, come pull me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa. Come closer, come pull me closer.
Get that mocha, come get a little closer and bite me in la boca.
Oh, you pop me, feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca.
Oh, yeah, mami, I like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca.
Oh, you pop me, feel like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca.
Come abbiamo fatto a scordarci che c'era anche Pitbull in questa canzone, come in qualsiasi altra del Sud America? Errore, errore grave. Avete capito dove è stato il nostro ospite? Speriamo di sì. Adesso ce lo facciamo dire da lui. Sì. Salutiamo Stefano, che è... oggi accogliamo il nemico. Stefano, vuoi dirci che cosa studi?
Ciao a tutti ragazzi, io studio architettura. Gradino sottogestionale.
beh, mi fa piacere che comunque si classifica sotto noi gestionali, perché bravo, onestà, mi sei già simpatico. Onestà. No, lui è un mio grande amico, anzi è il mio compagno di associazione, se facciamo la stessa parte della stessa associazione, Ege Torino, però oggi non parleremo di questo, parleremo di Stefano e la sua esperienza all'estero. Quindi, Stefano, raccontaci dove sei stato, quando sei stato.
Beh, per chi non l'avesse capito dalla canzone, chiaramente sono stato in Colombia, dove appunto c'è una statua mega gigante di Shakira a Barranquilla. Una battuta molto scontata da parte tua, devo dire,
è vero.
Ci stava.
Devo farlo.
Ho speso l'ultimo semestre a Bogotà, dove appunto c'era questo programma di intercambio che sarebbe durato in realtà 18 mesi, ma poi è stato interrotto a 6 e magari poi
a 6, solo 6 su 18.
Sì.
C'è stato uno shock.
Sì.
Da parte tua c'è stato...
Ma da parte mia, da parte dell'università, da parte un po' della città, da parte un po' di tutti in realtà, quindi...
Tutti
in che città sei stato, preciso?
Bogotà.
Che è la... Capitale Bogotà, per chi non lo sapesse, perché qua c'è gente che magari non sa la geografia di oltreoceano, quindi
io dalla Colombia la conosciamo perché Narcos ce lo siamo visti tutti,
sì,
tranne io.
No, tu l'hai visto.
Ma lui l'ha vissuto, non c'è bisogno di guardare.
L'hai girato, tipo no, documentario.
Mi ero imposto semplicemente di non vederlo prima di andare là, perché sennò avrei avuto un bias importante. Vabbè, poi
certo.
Si è scoperto che era uguale. Era... Se l'avessi visto, quindi.
E quando sei stato? Cioè l'anno scorso?
Là è bellissimo perché mentre voi eravate tutti al mare, il semestre inizia a agosto. Quindi io agosto, mentre voi eravate al mare, ero in classe.
Però c'è da dire che era anche primavera d'agosto, no? O stava arrivando la primavera.
La cosa bella di quella parte del Sud America è che il clima è così tutto l'anno. Quindi
perché
c'era
tropicale,
13...
giusto?
No, perché siamo sulle Ande. C'è la fregatura. Perché bella la Colombia, mare, no. Sei sulle Ande, no. Quindi 13 gradi tutto il giorno, tutto l'anno, nuvoloso, quindi...
No.
Sì.
Ecco, vedi, quando ti dicono dove sei stato in Colombia, figo, in realtà no, in realtà magari a volte
dipende,
non è vero, cioè dipende, però bene, e invece che hai studiato anche lì architettura, c'era un programma...
Il programma originariamente era di doppia laurea.
Ok.
E
poi hai capito che te ne sarebbe bastata una qua.
Sì, esattamente. La cosa principale era il completo sistema differente di universitario. Che
come funziona là?
Il discorso là che quando uno fa la specialistica, perché io giustamente non l'ho detto, ma faccio il secondo anno della specialistica qua a Torino, è che là è una magistrale post professionale. Quindi cosa vuol dire? Che te esci dalla prima laurea e vai a lavorare 20 anni, okay, che ne so, nel tuo campo, ingegneria, architettura, che ti pare, e poi dici, vabbè, voglio approfondire più teoricamente il mio campo di studio.
Quindi stavi coi vecchi.
Esattamente, io
anziani,
avevo un compagno...
Gianmarco, anziani, dai. Non...
Avevo un compagno di studi che aveva 56 anni.
Ah, con coetanei,
sì,
quindi.
Sì, più o meno. Una figlia che aveva la mia età.
Ah, ecco, coetanei con la figlia.
E molto benestanti, ecco, diciamo.
Ah, hai chiaramente... conosciuto la figlia anche?
Sì, però era già fidanzata.
Ah,
se
okay,
questa è la prossima.
Ok, no, no. Bene, bene, molto interessante. Grazie per questo appunto sul sistema universitario colombiano, che magari possiamo approfondire anche dopo. Però adesso ci ascoltiamo la prossima canzone. I cani non finirà.
Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni. La PlayStation 2, sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururo, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a scogitare scappatoie, metilone, nefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto un po' già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà.
I cani, artisti indie italiani che però, per la gioia di Gianmarco, purtroppo non ho ancora visto live. Quindi Gianmarco,
guarda, non è una di quelle cose che ti invidierei. Quindi fai tranquillo, vattene a vedere, tranquillissimo.
Però liberato?
No.
Ah, basta, basta, non tocchiamo più questo tasto. Comunque torniamo da Stefano, perché mi piaceva molto questo approfondimento sull'università in Colombia. E volevo chiederti, tipo, gli esami com'erano?
La didattica, le lezioni,
più progetti, meno progetti.
Allora, una cosa positiva che devo spezzare una lancia a loro favore era che le classi erano di 20 persone massimo, okay. Ma proprio massimo, quindi c'era un rapporto completamente frontale con il professore, c'era più quasi un rapporto d'amicizia. A volte ci siamo anche andati a prendere una birra con uno dei prof, quindi per bello. Farvi capire. Però essendo materie e soggetti principalmente di ricerca, quindi ricerca sull'architettura, ricerca sull'urbanistica di questo tipo qua, di diciamo di progettuale, di fisico abbiamo fatto ben poco, quindi abbiamo diciamo aggiunto lo stereotipo su stereotipo sugli architetti che disegnano le farfalle
quindi
e ci pensano
l'avete
ingegneri.
Fatto veramente
sì,
l'avete fatto
dirlo, sì.
Quindi è simile per dire al Politecnico, nel senso
assolutamente no. Nel senso dicendo appunto che
simile a come lo facciamo noi ingegneri magari, perché
esatto,
loro architetti,
perché loro architetti forse è diverso, loro
lavorano parecchio di progetto.
Sì, esatto. Esattamente, essendo appunto più una roba post professionale, solo ricerca, articoli, scrivere paper, cose così, più che progettare fisicamente qualcosa. Quindi per questo non mi è piaciuta molto e per questo sono tornato anche prima, perché appunto venendo al Politecnico vengo da una scuola tecnica.
Però a questo punto
cose.
Cioè tu non hai fatto esami?
Io ho dato fortunatamente sono riuscito a darli tutti.
Ah,
quindi
ok, però c'è ricerca, poi alla fine c'è l'esame.
Sì, c'è l'esame, no? Perché comunque cioè, l'esame di per sé consiste nella produzione di un paper. Quindi, cioè, di fatto te scrivi un articolo con
non è l'esame finale.
Non è l'esame finale del modellino, del progetto,
esatto.
Delle tavole, di qualcosa del genere, ma è più di ricerca.
Comunque interessante, però, come dicevi tu, magari posizionato a un livello successivo.
Sì, posizionato
carriera.
Per me che devo entrare ancora nell'ambito lavorativo.
Magari tutta la parte di progettualità, signori già sarebbero imparato a fare
esatto.
Nella vita in generale.
Sì, nella vita in generale, infatti vedevi persone appunto di 56 anni e dicevano: "Sì, oggi ho parlato con Tizio Caio, tiriamo su un palazzo la prossima settimana". Sì, io ho acceso il computer in questo lasso di tempo.
Io sono curioso di sapere com'era il rapporto fra questi adulti e i professori, saranno stati anche più giovani di loro in qualche caso.
Coetanei. La maggior parte coetanei si conoscevano, avevano fatto l'università assieme. Quindi era un rapporto, cioè dal mio punto di vista giovane, era giovane anche particolare, diciamo
giovane
non giovane. E era un rapporto un po' particolare da vedere, perché comunque sembravano coetanei, ma in realtà era il professore che doveva valutare.
Cioè io non riuscirei mai a mantenere la serietà. Cioè dovessi incontrare un mio compagno di corso fra 20 anni e dovessi insegnare qualcosa, andrebbe a finire la luce e fine. Sì, vabbè, dai.
Esattamente sì.
E invece tipo le ore di lezione ce ne avevi
quando,
molte?
Quando avevi, quando, cioè facevi molte lezioni?
Sì, diciamo erano molto teoriche, molto direi quasi fuffa, però vabbè, con le dovute eccezioni.
Ma noi siamo abituati a gestionare, non ti preoccupare.
Sì, però quando arrivi a un certo punto che parli di filosofia e del perché l'uomo nel 10.000 avanti Cristo si è messo a disegnare sulle rocce e capisci, dici, ma sto facendo architettura o cosa sto facendo della mia vita in questo momento?
Sì, no, effettivamente.
Il tutto bisogna ricordarlo in una lingua completamente strana a me, che ho fatto
non seguivo l'inglese.
No, assolutamente, in spagnolo.
Ah, okay.
E diciamo l'aiuto del Politecnico è stato il corso di castigliano prima di partire, quindi praticamente ho dovuto rimparare lo spagnolo una volta arrivato là, perché è un'altra storia.
Bene, speriamo anche questa volta che il Politecnico tragga dei buoni consigli, dei buoni consigli per questi studenti che partono.
E poi perché avevi fatto un corso di castigliano specifico? Perché,
perché
lo fanno per quelli che vanno a Valencia?
No, è lo spagnolo che insegnano ai corsi di spagnolo.
Ok,
quindi
giusto, cioè tipo lo spagnolo spagnolo.
Esatto,
tipo
come, il portoghese ti insegnano quello del Portogallo, non per i ragazzi che vanno poi di fatto in Brasile a fare l'intercambio.
Esatto. Si sente già il sottofondo della prossima canzone.
Già avete capito sicuramente, Sweet Dreams degli Eurythmics. torniamo in Colombia, torniamo da Stefano. Noi siamo curiosi di sapere, una volta che sei arrivato, e già è un fatto, poi com'è andata la ricerca della casa, di un posto dove stare, dove hai vissuto per quei 6 mesi?
Allora, per la casa in realtà ho iniziato parecchio prima, online, perché mi avevano detto che c'erano delle residenze universitarie, quanto pare, di fronte all'università. Quindi, ah, fico, bellissimo. E quindi prendo i contatti, mi mandano i listini prezzi, esageratamente alti, però era o quello o vai a vivere non sai dove, dove ti, magari ti rubano un rene o cose del genere, non per fare stereotipare, però comunque non conoscendo una città da 8 milioni di persone, non sai mai dove vai a finire.
Anche come zone.
Sì. Detto questo, io sono stato 6 mesi in un cubicolo di 9 metri quadri, sì, la mia camera, no, e pagando una roba come 400 euro al mese per una singola, in condivisione con 2 diciottenni colombiani appena usciti di casa. E quindi vi potete immaginare la situazione, ragazzi appena usciti di casa, esatto, festa. Praticamente era sempre un festino colombiano in casa, io facevo il vecchio della situazione.
Madonna. Cioè, e perché non sei andato nella residenza universitaria?
Era questa la residenza universitaria.
Ah, era questa? Ah.
per questo.
Welcome to Bogotà.
Esattamente. Era, sì, le camere sembrava di essere in un ospedale, però alla fine erano nuovi appartamenti nuovi.
Poi, tra l'altro,
quindi
in 9 metri quadri cosa ci sta?
Ci sta il letto, che usano questi bei letti americani sopraelevati, su cui tutto il resto va sotto il letto, quindi tra un po' avevo la scrivania sotto il letto. E praticamente mi giravo e facevo tutte le cose in camera semplicemente stando seduto, perché
non riuscivo
a muovermi. Quindi era
così. Mamma mia, questa è, però è anche efficienza, no? Perché tu puoi fare tutto semplicemente allungando le mani nella tua,
sì,
stanza.
Sì, poi vuoi ristirarti la schiena e batti la testa contro un mobile, però
vabbè, sì,
effetti,
sì,
collaterali.
Ah, esatto.
Esattamente.
Bene, quindi ragazzi, se mai volete andare in Colombia, occhio
a dove cubicoli, andate, cubicoli. O se non volete stare in un cubicolo, occhio a dove andate.
Esatto.
Tu hai girato un po' la città, ti sei mai trovato in qualche situazione da meglio che non ci passavo?
Sì, devo essere sincero, sì, ma la maggior parte delle volte non mi rendevo conto perché avevo alzato un po' il gomito.
Okay.
Ah, ok.
Quindi mi davano un report il giorno dopo dicendomi: ma ti sei accorto ieri sera che un tipo ci seguiva con una mano in tasca e ti stava chiedendo i soldi? E io molto candidamente no. Quindi
meglio a non sapere.
Però no. Diciamo, una cosa ci tengo a precisare molto importante, che non è così brutta la situazione come la raccontano tutti. Cioè,
come la raccontano su Narcos.
Specialmente, però in generale sì, è uno stile di vita completamente diverso, però ci puoi fare tranquillamente l'abitudine dopo un
po'. Ma vabbè, ci sono le barriere culturali che ovviamente influenzano un sacco questo comportamento.
La Colombia era la mia seconda scelta dopo l'Australia.
È vero?
E mentre mi chiamavano in aula magna, a un certo punto non ero sicurissimo di essere preso in Australia, allora chiamo mamma e faccio: ma senti, ma che ne pensi della Colombia?
Silenzio.
Rianimare.
Che era l'elettroencefalogramma, no? Che era morta.
Per fortuna poi mi hanno preso in Australia e quindi si è calmata. È sempre dall'altra parte. Come è stato sapere di andare dall'altra parte del mondo per tutto quel tempo? Che tu inizialmente sei partito per stare 18 mesi.
Sì. E diciamo disorientante, nel senso, inizialmente non ci facevo molto caso, però poi man mano che mi avvicinavo alla partenza saliva l'ansia da dire: cavolo, vado a passare un sacco di tempo dall'altra parte del mondo.
E beh, sono quasi 2 anni dall'altra,
sì,
parte del mondo.
Esatto.
E puoi tornare solo una volta l'anno, tipo.
Sì,
no?
Perché comunque sia la borsa del poli è quella che è, quindi non è che puoi prendere e tornare 900 euro di volo così,
certo,
per fare il fine settimana
a
casa.
Un aneddoto, ecco, che mi ricordo era che quando mi avevi raccontato che dovevi partire, poi ti preoccupavi della reazione di tua nonna. Perché
già
dirlo alla nonna non è stato semplice.
Non è stato semplice, però fortunatamente mia nonna non ha così conoscenze geografiche avanzate, quindi era più preoccupata di me che andassi a Torino piuttosto che io che andassi in Colombia. È successa sta cosa stranissima, sono rimasto basito, però poi ho capito, non si rendeva conto dove era la Colombia.
A me è successo uguale. Nonna, senti, ti dico una cosa, vado in Australia 6 mesi. Ah, brava nonna. vai.
Bravo.
Poi, vabbè, poi per fortuna sei tornato a casa, sei tornato,
sì,
in Italia. E io allora passerei a questo inno di Gali alla nostra nazione con Cara Italia.
Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là. Oh, quando mi dicono da casa. Oh, rispondo sono già. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Darsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno.
Ma chi ha messo questa canzone? Gian o Simone?
Io. Ho vinto la vostra approvazione a sto giro?
Sì. No, ma perché poi, capito, dopo domani c'è la festa della Repubblica, Cara Italia, di Gali, no? L'hai messa per quello?
Dio, oggi me la sentivo così. Venendo in radio ho detto, oggi vorrei proprio sentire Cara Italia di Gali.
Bene, bravo Gianmarco, mi piace.
Poi mi interessa questo artista, lo trovo molto particolare, non lo trovo un cliché un po' come gli altri rapper. Parla di qualcosa di un po' più sostanzioso. Sì.
E anche oggi è arrivato il momento dell'aforisma, quindi Stefano, se saprai già come funziona, raccontaci l'aforisma che ha caratterizzato il tuo viaggio.
Beh, in realtà più che caratterizzato il mio viaggio, ma ha caratterizzato un po' in tutti i miei viaggi, quindi diciamo
un po' la tua filosofia del viaggio, insomma.
Sì. E vado?
Vai.
Escape the beaten path, è in inglese.
Che
quindi...
per gli ignoranti significa...
Gli ignoranti, magari qualcuno che no.
Scusate,
fuggi dalla strada battuta.
Ecco,
quindi...
ritorniamo in chiave filosofica dopo la puntata della settimana scorsa, che era tutto uno spritz.
Sì, quella della settimana scorsa.
Ritorniamo un po'
sulla parte un po' più emozionale. Esatto,
sì.
E bello, mi è piaciuto un sacco questo aforismo. Sinceramente, non me l'aspettavo.
A proposito di viaggi, stando là, che giri ti sei fatto?
Partiamo dal presupposto che non ho fatto la vita da Erasmus tipica, nel senso tutta viaggi, perché praticamente l'università era una consegna a settimana, quindi ero sempre a Bogotà. Le ultime due settimane, che sarebbero dovute essere le settimane finali degli esami, bla 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 e cose, ho detto ragazzi, mi avete rotto le scatole, io vado a farmi un viaggio. E praticamente mi sono fatto in quelle due settimane Ecuador e Perù. con la cosa divertente è che in Perù ho trovato due miei amici del mio paesino vicino a Firenze,
no.
con cui sono andato insieme a Machu Picchu.
Casualmente così?
No, però. Sapevo che erano in Sud America, però non sapevo dove. Quindi io gli ho detto, ragazzi, ma dove siete? In Perù. Ah, anch'io. Ah, a Cusco. Ah, a Machu Picchu. Ah, perfetto. È stato tutto uno scambio così.
Che figata.
Sì. Come Machu Picchu. Sarà bellissimo.
È una esperienza, sicuramente ne vale la pena, però devi faticare tanto perché e spendere tanto, perché sì. se ne approfittano tantissimo, ovviamente. Vabbè. Giustamente. E l'entrata costa quasi $100, quindi
$100
senza guida, senza niente e senza i mezzi di trasporto, che è stato un viaggio bellissimo perché sono state 6 ore e mezza di furgoncino Iveco, 9 persone, 9 sconosciuti.
Fa molto Pechino Express, esatto, disagio. Esatto.
Però senza l'aiuto della troupe dietro, quindi in versione reale.
E Pechino Express senza la fama.
Sì. Poi dopo le 6 ore e mezza, 3 ore e mezza a piedi con le borse e tutte le cose, perché poi ti tocca dormire a Machu Picchu perché...
Una volta che arrivi, mo torni.
Esatto.
3 ore e mezza a piedi e sì. dormi pure 2 giorni.
Nella giungla, quindi anche bello, però...
Ma dove hai dormito?
A Machu Picchu, in fondo alla città, c'è un paesino dove ovviamente c'è tutte le cose turistiche, chiaramente anche alberghi e ostelli, però non costano così tanto come potrebbe, okay. come potrebbero tranquillamente costare, ecco, perché sei nel mezzo del niente, quindi...
Certo, potrebbero mettere il prezzo che esatto. vogliono e tu lo paghi, cioè, esatto. a meno che non vuoi andare nella giungla...
Con i giaguari...
Esattamente... Poi aneddoto divertente, poi chiudo il viaggio di Machu Picchu, è che io tutte queste 3 ore e mezza me le sono fatte con un trolley, perché mi ero dimenticato di lasciarlo a Cusco.
Adoro!
Quindi 3 ore e mezza nella camminata.
Che cosa comoda!
Sì, soprattutto sullo sterrato e soprattutto lungo i binari di un treno che passava ogni mezz'ora e quindi ti dovevi lanciare sull'erbetta scansando il
no,
treno.
No, cioè tu hai camminato sì. sui binari di un treno?
Con un trolley, sì.
E come sentivi che stai arrivando? Solo dal rumore?
Esatto.
Cioè se eri distratto, ecco. Così, bam, sotto.
Beh, suonava. Vabbè, però sì. comunque sia sì, il rischio un po' c'era, ecco. Se
cioè, comunque a vedere Machu Picchu, Hunger Games.
Esatto.
Quindi, l'esperienza, cioè visitare Machu Picchu è un'esperienza che parte già dal giorno prima sì, e si conclude il giorno dopo, cioè
sì. si conclude dallo psico in analisi.
Per i temerari più. C'è anche la versione dei 7 giorni di trekking, che parti da Cusco a piedi e arrivi a Machu Picchu a piedi.
Madonna, andata
7 giorni.
Solo andata 7 giorni? Ah, perché poi devi tornare pure, però.
Cosa carina. Però,
bene, invece adesso torniamo sul classico.
Sulla strada battuta.
Sulla strada battuta, sul rock. E ci ascoltiamo adesso Walk dei Foo Fighters.
I believe I've waited long enough.
Piccolo appunto sui Foo Fighters, che sono una band nata nel 1994 a Seattle, molto conosciuta perché il leader è Dave Grohl, il grandissimo batterista dei Nirvana, che dopo la scomparsa di Kurt Cobain ha creato questo nuovo gruppo che sta avendo tanto successo, se non forse più successo di Nirvana, però i Nirvana anche, hanno anche finito la loro carriera prima che i tempi fossero maturi, però vabbè. E giusto per i followers di questi Foo Fighters, ricordo che a Firenze si esibiranno, fortunatamente quest'anno, il 24 giugno. E, chi ci andrà? No, scusate, ho sbagliato, perché dalla regia Simone mi sta un attimo, si sta incazzando, perché è il 14 giugno, coincida con la data d'apertura dei mondiali di calcio che abbiamo detto prima. 14 giugno non ci andrò io, ma ci andrà il nostro regista Simone, ecco perché.
Finalmente,
ecco
almeno
perché si stava incazzando.
Tu non dovrai soffrire con l'apertura dei mondiali da casa.
Esatto, perché sarai ai Foo Fighters, ci riprova la seconda volta, mi raccontava che ci aveva provato la prima volta 2 anni fa. Però poi l'hanno annullato il concerto per motivi brutti che non voglio dire in questo momento. Però sì, quindi ci riprova e speriamo che ce la faccia a questo punto. Torniamo da Stefano,
ospite.
Scusate questo appunto sui Foo Fighters, ma mi piacciono troppo. Torniamo da Stefano e io volevo chiedere, no, a Stefano. Si sa che il Sud America è patria di ragazze calienti, ragazze belle. Com'erano le ragazze in Colombia?
Io mi immagino tipo eserciti di Sofia Vergara.
No, ok, diciamo una piccola percentuale come eserciti di Sofia Vergara, l'altra percentuale come Mario con il baffo, molto stereotipato. Però sì, diciamo che c'è anche una concezione di vita sociale completamente diversa, sono molto più aperti, sono molto più tranquilli anche nelle relazioni in generale, quindi c'è un impatto completamente diverso. Poi chiaramente abbiamo noi fortunatamente la carta dell'europeo, quindi se vai in Sud America, oh mio Dio, sei europeo, quindi
diciamo, saltano tutte addosso.
Alcune vorresti che non ti saltassero addosso, però lo fanno lo stesso e ti rompono una gamba, però vabbè. Però sì, diciamo la qualità c'è. Cioè.
Poi diciamo che voi purtroppo non potete vedere Stefano in questo momento, magari lo vedrete nella foto su Facebook, però lui è alto e biondo, c'ha gli occhi azzurri, quindi sicuramente
non serve
tu...
niente, non serve niente, manco che cacci la carta di 16 italiano, sta a posto così.
Poi è anche alto, mi dicevi prima che la media...
Sì, diciamo che il discorso era che spiccavi rispetto agli altri, non tanto per magari per bellezza, anche perché vabbè è quello che è. Però appunto essendo una media di altezza abbastanza limitata fai la tua, diciamo, attrai attenzione, ecco, mettiamo...
Anche da lontano, perché
sì,
ti vedevano in
prospettiva. Mamma, una giraffa, no,
no.
Una persona.
Bene, bene, bello questo appunto sulle ragazze, quindi è giusto.
This is a final boarding call for the Aer Lingus, flight EI301 to Mark Regan International Airport, Rome of Castle.
Mi dispiace aver interrotto il vostro momento ragazze, ma anche questa settimana è arrivato il momento della guida del viaggiatore. Vi ricordiamo, noi la scriviamo insieme sostanzialmente ogni settimana e l'ascoltatore che a fine stagione ci dirà tutte le città che elenchiamo puntata dopo puntata la vincerà. La città di oggi è Brasilia. Allora, oggi parliamo di vacanze al mare. L'estate si sta avvicinando e quindi con l'avvicinarsi dell'estate cresce anche la voglia di mare. Così come cresce la voglia di mare, così cresce la possibilità di ritrovarsi a 25 anni in mezzo a ragazzi freschi di maturità a Corfù e non capirci niente. Quindi facciamo attenzione a dove decidiamo di andare.
Io sono andato a Corfù.
Anch'io alla maturità. Alla maturità, però.
Alla maturità.
Io ho una teoria che le isole europee si debbano visitare per fasce d'età. Della serie, hai 30 anni e non sei mai stato a Corfù? Il treno è passato. Cioè,
esatto.
Adesso è arrivato il momento di salire di livello e iniziarti a girare le isole Serie, Paros, Kos, Santorini, che valgono veramente l'esperienza. Altri posti invece secondo me sono eterni. Parlo soprattutto dei nostri posti come la Puglia, la Sicilia e la Calabria, che non hanno età. Anche in questo caso però non cercate esperienze preconfezionate. Che ne so, il Rio Bo sarà veramente figo, ma anche il paesino che potete raggiungere solo in macchina la sera giusta si trasforma nell'esperienza più bella che possiate immaginare. A tal proposito vi consiglio La Notte della Taranta, che quest'anno dovrebbe cadere il 28 di agosto. E io vi invito calorosissimamente ad andarci e poi venitemi a dire se non è il paese dei balocchi.
Sarà a Melpignano come al solito.
Come ogni anno.
Come al solito, per chi non lo sapesse, in
Puglia. Vale anche tutta la fatica di raggiungerla perché a causa del terrorismo recente, adesso il paese è completamente blindato e tu se vuoi arrivarci devi parcheggiare la macchina nel paese adiacente e passeggiare in totale sicurezza sulla superstrada di notte con le torce del telefono così. Non uccidetemi.
La Puglia regala sempre emozioni e sono esperienze.
Però poi una volta là veramente...
Armatevi di vino
e nascondetevi i tappi nelle bottine, nelle mutande.
Esatto. abbiamo spoilerato i trucchi che io e Gian abbiamo costruito con l'esperienza.
Passiamo alla prossima canzone con Go dei The Chemical Brothers.
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths, and you're wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side. To where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. 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 Go!
Torniamo a parlare di Colombia e torniamo a parlare della capitale, Bogotà, che per chi non lo sapesse ha la più ampia rete di piste ciclabili in America Latina e concorre per il primo posto. Quindi Stefano, tu avevi una bici, non so, ti godevi la città in questi momenti di festa?
Ti sei goduto questa storia delle piste ciclabili, Stefano?
Allora, non avevo una bicicletta per il semplice motivo che vivevo in fronte all'università, quindi non ne avevo bisogno. Come ho vissuto questa cosa delle piste ciclabili? È vero che era, cioè, una rete estesissima di piste, ma è il disagio più totale, perché la cosa che non dice magari l'articolo da cui avete preso questa informazione è che Bogotà è anche una delle città più trafficate del mondo. Quindi cosa significa? Che se te un giorno alla settimana, magari quando il suddetto povero Cristo deve andare all'aeroporto, chiudi l'autostrada principale per arrivare al suddetto aeroporto per farci andare due Cristi in bicicletta, un po' di problemi li causi.
come... immagino
cioè,
che
non è che la chiudevano perché stavano costruendo la pista, la chiudevano proprio perché in quelle ore era solo per Vicenza.
L'autostrada diventava una pista ciclabile.
Che cosa comoda, bravi.
Già. E ovviamente tu immagino avrai dovuto prendere un aereo in quel giorno. Che giorno era?
Era metà dicembre, stavo tornando appunto. Non mi ricordo il giorno della settimana, comunque era quel giorno della settimana in cui chiedevano.
E come sei arrivato in bici?
Sono arrivato con una povera cristiana, anche lei, di Uber, che la stavo tipo puntellando con un
forcone,
con una penna, per dirle: scusi, mi scusi, devo andare a prendere l'aereo. Questa giustamente non poteva fare niente perché eravamo fermi nel traffico, e con qualche manovra strana siamo riusciti ad arrivare all'aeroporto, però tipo mezz'ora prima del volo, quindi...
E poi non è che dici perdevi il volo Milano-Roma, perdevi il volo...
volo Bogotà-Francoforte, quindi c'è proprio...
Esatto, no. Beh, quindi questa storia delle biciclette è molto bella, però può avere dei risvolti negativi se dovete prendere poi un aereo.
Chiudere l'autostrada perché quel giorno la gente deve andare in bicicletta.
Ma no, fuori di testa.
La cosa divertente era che comunque non c'era quasi nessuno su questa ciclabile, quindi comunque...
E non c'era nessun mezzo sostitutivo, perché puoi chiudere anche l'autostrada, però se poi metti autobus e cose... Beh, vabbè, questi colombiani non saranno poi il top dell'organizzazione. Però io, se mi permetti Gianmarco, ultima domanda
volevo
fare a Stefano. Era un po' sempre approfondire. A me piace approfondire questa parte un po' più emozionale del viaggio, no? Quindi capire se questo viaggio oltreoceano ti ha cambiato. Perché so che tu hai fatto tanti viaggi nella vita, ma com'è stato questo viaggio in oltreoceano? Ti ha dato qualcosa di diverso? Ti ha cambiato? Ti ha reso una persona migliore, peggiore?
Allora, non mi ha reso una persona particolarmente migliore né una particolarmente peggiore, però diciamo che conoscendo così d'impatto una cultura completamente diversa ti apre un po' più gli occhi, ed è una cosa banale da dire, però è così. E... però diciamo mi ha cambiato, mi ha reso una persona più aperta, quello sì, sicuramente.
E ti ha fatto apprezzare un po' più l'Italia?
Assolutamente sì, soprattutto le lasagne di nonna, quelle mi ha fatto apprezzare tantissimo.
Ecco, e anche questo è un'esperienza del viaggio. Il viaggio ti cambia e ti fa anche più apprezzare quello che poi alla fine hai sotto gli occhi tutti i giorni, che purtroppo a volte tendi a non vedere più, a non apprezzare più.
Ti fa anche avere un po' meno paura del mondo, cioè voglio dire... Vai in un posto che è così stereotipato, alla fine sei tornato sano e salvo, e quindi questa paura ti è passata.
Quando poi vai a Scampia vai libero proprio,
vai liberissimo,
vai dream.
E non solo i viaggi sono contro la paura, ma anche Brunori con la prossima canzone.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti, che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Che ti accaffa
campana alla gola senza tanti complimenti. Canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare. Canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura. Canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita. Che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.
Anche oggi, come ogni settimana, non mi stancherò mai di ripetere, quanto soffro ogni volta che arriva questo momento. Sta finendo la puntata e ci dobbiamo salutare. Mi sento tipo Papa Orso. Addio, addio, amici, addio. E vogliamo ringraziare Stefano per essere stato con noi oggi. Speriamo che tu ti sia divertito. E niente, domanda finale. Lo rifaresti?
Tentennamenti. Sì, ma probabilmente con un'ottica diversa.
Ok.
Bene, vuol dire accettiamo questa
diplomatico
risposta.
Diplomatico.
Ci auguriamo comunque che questa puntata sia stata formativa anche per tutti voi, perché nel momento in cui vogliate andare a fare un Erasmus, un progetto, un viaggio, qualunque cosa in Colombia, in Sud America, potrete utilizzare i consigli di Stefano, l'esperienza di Stefano, per vivere la vostra esperienza in un modo migliore.
Io uso i consigli e l'esperienza di Stefano per dirvi una cosa che magari così non capirete, ce l'ha detta lui offline. Se vi organizzate un viaggio ai Caraibi, controllate il meteo. È importante controllare il meteo,
soprattutto la stagione di tornado, quella controllate la meteo.
E eccoci qua, sempre come ogni settimana, ad aggiornare la nostra playlist On The Road su Spotify, che spero, vi auguro sempre, diventi la playlist del vostro viaggio, con la canzone dell'ospite. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E niente, invito Stefano a lanciare la sua canzone.
Take on me degli Ha Ha.
Alla prossima, ciao a tutti.